A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Dieci e 34 minuti, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Un saluto a Alfredo Somozza, buongiorno Alfredo.
Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Come ogni lunedì a come America Latina. Prima di affrontare i temi di questo lunedì, una piccola parentesi, Alfredo. Subito dopo il successo globale di Bad Bunny, e in questo momento è in Argentina, in Buenos Aires, nello stadio del River.
Esatto, ha fatto tre date allo stadio River Plate. Ricordiamo, uno stadio da 90.000 persone, lo ha riempito tre volte. È diventato, lui era già stato quando non era famoso, aveva fatto una tournée nelle periferie di Buenos Aires. Adesso è arrivato ovviamente sulla scia del Super Bowl, ha riempito lo stadio più grande della città, lo stadio dove si era giocato la finale dei campionati del mondo nel 78, ed è Bad Bunny mania in tutta America Latina, e questo è in Argentina. Ha fatto un omaggio, così come in Cile aveva fatto un omaggio a Victor Jara, ha fatto un omaggio al rock argentino, che è stato molto importante, e in particolare a Soda Stereo, che ha avuto la perdita di Gustavo Cerati, che era il loro leader, in modo tragico, con un ictus. Quindi ecco, in ogni paese sta toccando delle corde molto sensibili nel senso positivo.
Andiamo a Cuba. Claudio Agostoni ha intervistato, o meglio, un nostro ascoltatore che vive a Cuba, Guido, ha mandato a Claudio questa testimonianza, come vivere in un paese dove manca di tutto, soprattutto la benzina. Questo pezzettino l'ho preso da On the Road di ieri, che vi consiglio di ascoltare. Era uno speciale Cuba, dove c'eri anche tu, Alfredo.
Sì, a parlare appunto di questa situazione, che gli esperti cominciano a dire che entro marzo, quindi parliamo veramente di un mese e mezzo, se entro marzo non si risolve il problema del petrolio, potrebbe esserci ormai in qualche modo un collasso complessivo del paese.
Sentiamo Guido.
Oggi la situazione sta esplodendo. Di botto la benzina è scomparsa da 2 dollari al litro. Beh, qui 2 dollari pare una follia, perché quello che paghiamo noi normalmente, però qui non costava un quarto. E da 2 dollari al litro comunque è passata a 7 dollari al litro. Credo che sia arrivato il momento. Ho comprato gli ultimi detriti disponibili del mercato nero, mi muovo con un motorino che fa 37 km con un litro ed ho 35 litri. Credo che stiamo arrivando velocemente al tunnel necessario per un cambio. Stasera ne approfitto per andare al ristorante, chissà se dopo domani si potrà. Ho scorta di luce ricaricabile, di acqua e cibo per qualche giorno. Non credo che duri molto, devono per forza cambiare qualcosa e accordarsi. Se il paese si ferma, poi rifarlo ripartire è troppo complicato. Tu sai certamente che abbiamo una nave USA che impedisce qualunque entrata di petrolio. Continuiamo in contatto. Ok.
Ecco, Alfredo, la prima domanda che ti faccio, perché questo accanimento di Trump contro un paese, una piccola isola, che comunque non rappresenta un pericolo per gli Stati Uniti, ma soprattutto non è un paese strategico dal punto di vista delle terre rare, del petrolio, come il Venezuela? Non è un paese strategico per la Cina, ecco, che è il grande avversario economico degli Stati Uniti.
Ma possono essere diversi le motivazioni, sicuramente sono molto diverse da quelle che sono state, diciamo, adoperate per il Venezuela, dove lo stesso Trump ci ha detto subito che il tema era il petrolio, e il petrolio è anche in qualche modo far fuori la Cina dal Sud America. Qua invece c'è molto ancora di guerra fredda, nel senso che Cuba è una ferita aperta per la destra repubblicana dal 59, praticamente, da quando c'è stata la rivoluzione, una ferita che comunque ha una rendita elettorale, perché poi, come sappiamo, nello stato della Florida, dove si concentra buona parte dell'esilio cubano, i repubblicani hanno avuto sempre buona fortuna elettorale. Attualmente lo Stato è governato da un italo-americano che però conta sul favore della comunità cubana, anche se poi recentissimamente Miami è stata persa, ma per i repubblicani Cuba resta una questione di onore, soprattutto dal momento in cui il ministro degli esteri, il segretario di Stato degli Stati Uniti, si chiama Marco Rubio ed è figlio di Esuli. Infatti, quello che si era detto all'epoca dell'intervento in Venezuela è che in realtà il sequestro di Maduro aveva una doppia valenza. Da un lato quella di Donald Trump, la linea di Donald Trump di mettere le mani sulla gestione del petrolio, ma c'era anche, diciamo, la mano di Marco Rubio, che era convinto, e devo dire che si sta dimostrando vero, che se si chiudeva il rubinetto petrolifero venezuelano, Cuba sarebbe collassata senza bisogno di interventi esteri. Quindi sostanzialmente gli Stati Uniti stanno lasciando attivamente, ovviamente, diciamo, crollare Cuba senza sporcarsi le mani, ma non si nasconde anche un certo nervosismo, perché poi un paese come Cuba, alla distanza che si trova dagli Stati Uniti, e anche con una collettività cubana molto forte che vota negli Stati Uniti, se veramente si verificasse una situazione di emergenza umanitaria, che in parte c'è già, potrebbe esserci da un lato la protesta degli stessi cubani per le condizioni delle persone sull'isola, ma dall'altro lato il timore dell'arrivo di ondate di migrazione o di profughi, come già successo in passato. Quindi stanno giocando col fuoco, lo sanno benissimo, e loro in realtà hanno già ottenuto qualcosa con Díaz-Canel, che sia il presidente cubano, che si è detto disponibile a discutere un accordo con Donald Trump, un accordo che sicuramente riguarderebbe l'apertura agli investimenti statunitensi. Il punto dirimente, sul quale loro aspettano che il governo ceda, è l'indisponibilità del governo cubano, e anche questo è stato detto da Díaz-Canel, di discutere la natura del sistema istituzionale cubano. Cioè che loro non intendono discutere il fatto che Cuba è e resta un paese socialista, mentre invece sono disposti a discutere su tutto il resto. Ecco, su tutto il resto sicuramente a Trump basterebbe, come abbiamo visto in Venezuela, dove il governo è lo stesso di prima senza Maduro. Invece, per quello che riguarda il non voler discutere la natura socialista dello Stato, è quello che sicuramente non va bene a Marco Rubio, che vorrebbe, diciamo, usare anche come trampolino per la sua eventuale candidatura a presidente dopo Donald Trump, il fatto che durante la sua, diciamo, mandato come segretario di Stato, Cuba cambiasse colore politico. È molto difficile capire come va a finire, nessuno sta rischiando o azzardando risposte. Quello che si verifica è, come già è successo in Venezuela, che i due grandi alleati, Russia e Cina, si sono dileguati. Cioè, la Russia ha evacuato personale da L'Avana, ricordiamo che anche da Caracas aveva evacuato il personale 48 ore prima dell'intervento. I cinesi hanno detto che faranno quello che possono in base alle loro possibilità, che vuol dire nulla, perché loro, ad esempio, il petrolio non lo esportano. Il Messico e il Cile stanno inviando aiuti umanitari, ma il Messico nel frattempo ha smesso di inviare petrolio a Cuba. Quindi la situazione non può che peggiorare, purtroppo per Cuba e per i cubani. Ma quello che, se vogliamo, è più paradossale è che in questo momento non si registrano grandi proteste o grandi instabilità a Cuba, perché la popolazione è veramente concentrata 24 ore al giorno sulla propria sopravvivenza.
A proposito di Messico, Cuba, c'è questa novità delle ultime 48 ore.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que ha ofrecido recientemente en su comparecencia habitual que México, su país, actúe como un puente aéreo para facilitar que aerolínea reposten combustible durante su ruta a Cuba ante la grave escasez de turbocina que afecta a la isla. Esta propuesta permitiría sostener vuelos y facilitar el envío de ayuda humanitaria si el gobierno cubano lo solicita formalmente. Sheinbaum ha explicado ante los medios de comunicación que los vuelos entre México y Cuba no están cerrados al 100% y que las aeronaves pueden cargar combustibles en territorio mexicano para continuar su trayecto hacia La Habana.
Si lo pide la Cuba, pues habría esas condiciones, por supuesto. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso. La situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba, por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta.
Ecco, Alfredo, México si offre come un hub per gli aiuti umanitari, anche perché con un pieno dal Messico a Cuba un aereo ce la fa a andare e tornare indietro.
Ma sì, Messico storicamente ha avuto un ruolo sempre molto importante rispetto a Cuba, non va dimenticato che è stato in Messico dove si è organizzata con Fidel Castro e Che Guevara la rivoluzione cubana, dal Messico partirono, ma poi durante la Guerra Fredda il Messico è stato il paese che non ha mai interrotto relazioni diplomatiche con Cuba e quindi quando si doveva andare a Cuba, che era già sotto embargo, si passava obbligatoriamente dal Messico, che è rimasto un po' il polmone diplomatico verso l'America Latina. In questa fase il Messico si trova in una situazione complessa, perché da un lato, e l'ho detto la stessa Presidente Sheinbaum, chi manda petrolio a Cuba è rovinato, nel senso che automaticamente va sotto sanzione. Il Messico non si può permettere questo, cioè di essere sanzionato per questo motivo, dal momento che l'80% dell'export messicano va negli Stati Uniti. Quindi sarebbe, però dall'altro lato ribadisce un ruolo storico nei confronti di Cuba, non soltanto inviando aiuti umanitari, ma offrendo il paese come luogo di rifornimento per gli aerei. Comunque la drammaticità del momento sta tutto nell'offerta di Claudia Sheinbaum. Cioè, stiamo parlando di un ponte aereo per motivi umanitari, vuol dire che Cuba in questo momento non ha nessuna possibilità di rifarsi un'economia, perché ad esempio e questa mazzata sul trasporto aereo riguarda fondamentalmente il turismo, cioè i turisti non potranno più arrivare a Cuba, e questo è veramente l'ultimo colpo di grazia, se vogliamo, rispetto a un paese che attualmente è fuori da tutti i mercati e che non ha un mercato, praticamente un mercato interno, che dipendeva per il proprio rifornimento energetico dalla generosità di altri paesi come il Venezuela, perché negli anni non ha mai investito ad esempio nelle rinnovabili, che hanno una quota molto piccola della produzione cubana, e che oggi difende con le unghie e i denti il modello politico cubano, che però non ha risposte per uscire da questa crisi, che è economica, ma prima che economica ovviamente è una crisi politica. Quindi veramente un bel rebus capire come si evolverà la situazione.
Io non so che misterio di ternura tiene esa dulcísima palabra cubano. Ni qué sabor tan puro sobre el de la palabra misma de hombre, que ella es tan bella, que si se la pronuncia como se debe, parece que es el aire como nimbo de oro, parece que es el aire como nimbo de oro, parece que es el aire como nimbo de oro.
Se dice cubano Pablo Milanés. Adesso andiamo in Venezuela.
El Parlamento venezolano discute este jueves una segunda instancia el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que busca liberar a los presos políticos detenidos desde el año 1999 hasta la fecha. en un intento también por avanzar hacia la convivencia democrática bajo una fuerte presión de los Estados Unidos. La iniciativa del nuevo gobierno chavista obtuvo aprobación en primera discusión y pasó por consultas con ONGs, familiares y organizaciones civiles, pero no está exenta de críticas. Defensores de los derechos humanos advierten que el texto limita los periodos políticos incluidos, excluye a militares y exiliados y dejaría fuera también delitos graves como violaciones a los derechos humanos.
Ecco, Alfredo, una domanda secca. Qualche due settimane fa, o tre settimane fa, l'abbiamo raccontato, la presidente ad interim Desi Rodriguez aveva promesso un'amnistia. Ti chiedo se si sta rimangiando questa promessa.
No, non si stanno rimangiando la promessa, ma attorno all'amnistia sono venute fuori le divisioni che era scontato ci fossero in un paese nel quale da un lato una potenza straniera dice, e nei fatti è abbastanza vero, dice di governarlo, e dall'altra parte un governo e uno Stato che è lo stesso di prima con la mancanza di Maduro. Quindi queste contraddizioni si riflettono negli equilibri di potere, e lo abbiamo visto chiaramente ad esempio settimana scorsa quando è stato liberato uno dei principali oppositori del chavismo, che si chiama Juan Pablo Guanipa, che è stato anche candidato presidente, è stato anche governatore di uno stato del Venezuela, cioè una persona molto importante che era in galera da qualche anno. Ecco, dopo che è stato liberato, 12 ore dopo la liberazione è stato di nuovo portato in carcere. Questo è chiaro, il chiaro indicatore di uno scontro all'interno di chi gestisce la sicurezza, la polizia, eccetera. Dove è che si è inceppato un po' questo dibattito sull'amnistia, che Jorge Rodriguez, il fratello di Delcy Rodriguez, che è il presidente del Parlamento, aveva garantito che entro giovedì settimana scorsa sarebbe stato concluso, cosa che non è successo. Sostanzialmente sulla data di inizio, cioè il fatto che il perdono avvenga per reati commessi dal 1999 e non prima, che non riguarda alcuni reati che sono stati affibbiati a degli oppositori, cioè reati gravi affibbiati a degli oppositori che non hanno mai potuto difendersi di questi reati, cioè quello che è, diciamo, la famiglia del terrorismo, grosso modo. E poi l'altra complicazione è che è arrivata la richiesta di Nicolás Maduro, che ha telefonato, Nicolás Maduro ricordiamo che è in galera negli Stati Uniti, ma ha parlato con suo figlio al telefono, il figlio è un deputato, Nicolás Maduro Guerra si chiama il figlio, ha chiesto al figlio di includere lui stesso e sua moglie nel progetto di legge amnistia attualmente all'esame del Parlamento. Cioè Maduro ha chiesto di essere beneficiario dell'amnistia che sta per votare il Parlamento venezuelano. Quindi veramente una situazione complicatissima in un paese che continua ad avere dei grossi problemi per quello che riguarda la sopravvivenza della gente. Pensate che parlavamo prima di aiuti umanitari in Messico, dal Messico e dal Cile per Cuba, ma anche Venezuela ha appena avuto 6 milioni di tonnellate di medicinali come aiuti umanitari spediti dagli Stati Uniti, cioè gli Stati Uniti stanno mandando aiuti umanitari in Venezuela. Quindi la situazione è veramente complessa. E in questa complessità si inserisce anche quello che è successo settimana scorsa, cioè il rilascio di licenze per lo sfruttamento petrolifero in Venezuela, non da parte del governo venezuelano, ma da parte di Donald Trump. Cioè BP e Shell, che sono due compagnie britanniche, alla Chevron statunitense, che tra l'altro è già presente nel paese, l'Eni italiana, la Repsol spagnola, che in passato hanno operato in Venezuela, hanno avuto queste licenze per operare in Venezuela con una serie di clausole, cioè sostanzialmente saranno dirette dagli Stati Uniti, i soldi provenienti da questo, dalla vendita di questo petrolio dovrà essere versato in un conto speciale che è stato aperto in Qatar, che è gestito dagli Stati Uniti, e questo ovviamente ha aperto anche l'opposizione, sta cominciando a dire ma cosa succede qua? Cioè sostanzialmente noi chiediamo chiediamo la trasparenza assoluta su come sarà gestito questo conto, che cosa si farà con quei soldi, dove andranno a finire. Cioè, l'opposizione ha capito di essere caduta in una trappola molto grossa, perché ormai di elezioni non si parla più, gli oppositori non vengono quasi più ricevuti alla Casa Bianca. Anzi, Donald Trump ha detto che il rapporto con Delcy Rodriguez è da 10 punti, anche se Delcy Rodriguez poi nei suoi incontri pubblici in Venezuela continua a parlare di liberare Maduro, di portare indietro Maduro. È annunciata o una visita della Rodriguez alla Casa Bianca, che ritengo improbabile perché secondo me non si fida, ma addirittura potrebbe essere annunciata una visita di Trump in Venezuela. Quindi la situazione anche qui difficile da interpretare, sulla quale non esistono precedenti di nessun tipo, dove c'è un filone che ci porta dritto alla gestione del bene principale Venezuela, che è il petrolio, e un altro filone invece che ci porta su tutta la partita democratica, a partire dall'amnistia, che dovrebbe essere in teoria ciò che permette a un certo punto di chiamare elezioni. Ricordiamo che Delcy Rodríguez, secondo la Costituzione del Venezuela, non potrebbe andare oltre luglio di quest'anno come presidente, nel senso che entro agosto a questo punto dovrebbero esserci elezioni. Però anche qui, come per Cuba, è difficile capire dove vada a finire questo. Fatto sta che comunque questo controllo indiretto o diretto del Venezuela da parte degli Stati Uniti ha messo in riga, tra virgolette, tutto il resto del continente, perché è stata un'azione così forte, così clamorosa e così evidentemente fuori da ogni, diciamo, logica e diritto, che ha molto abbassato il tono delle critiche nei confronti di Donald Trump e del resto del continente.
Ecco Alfredo, manca poco per affrontare il terzo tema, quello del Perù, l'ennesimo tentativo di impeachment a un presidente, questa volta è un presidente ad interim, ma abbiamo un minuto, è una epidemia in politica in Perù, hanno preso gusto a cacciare i presidenti in via parlamentare.
È qualcosa, anche qui, qualcosa di incredibile. Ricordiamo la Costituzione di Fujimori, lasciata in eredità, che prevede questa impeachment per indegnità morale, che basta una maggioranza in Parlamento per buttare giù un presidente. Nessun presidente ha una maggioranza propria, perché sono due sistemi elettorali diversi, quello del parlamentare e quello del presidente. E adesso che il Perù voterà il 12 aprile, tra l'altro poi parleremo più avanti dei candidati, perché ci sono 36 candidati a presidente, 36, avete sentito bene. Vota il 12 aprile, quindi c'è un presidente provvisorio che era diciamo, il presidente della Camera, dopo che è stata destituita Dina Boluarte per indegnità morale, che dovrà consegnare il paese tra i prossimi mesi a chi vincerà le elezioni, ma pare che non ce la farà, perché c'è già in questo momento stanno raccogliendo i voti in Parlamento, contando i voti per diciamo, accusare anche di indegnità morale e farlo fuori. Quindi è una storia infinita in un paese che non è riuscito a cambiare una Costituzione che scientificamente non permette la governabilità. Comunque ne parleremo sicuramente, approfondiremo il tema quando parleremo anche dei candidati, perché in questo momento nei sondaggi, anche se molto presto, sono tre candidati di diciamo, centrodestra che sono in testa ai sondaggi, e tra questi c'è l'eterna Keiko Fujimori, la figlia di Fujimori, che ha già perso 3 volte le elezioni in Perù.
Grazie Alfredo, a lunedì prossimo.
Grazie a te, buona giornata a tutti e a tutte.
Ah, come America Latina torna, come dicevamo, lunedì prossimo. A tutti un caro saluto da Shauki, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.